In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e siamo al secondo appuntamento con il nostro ospite della settimana, Stefano Luconi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Abbiamo parlato ieri della situazione, diciamo, legata a quanto successo in Brasile, ma poi anche con riferimento agli Stati Uniti, e sempre per tracciare un legame fra gli Stati Uniti e le loro relazioni con gli altri stati. Ieri, vabbè, non era una relazione diretta, ma due situazioni, insomma, simili. Oggi invece vogliamo parlare dei rapporti fra gli Stati Uniti con il Messico, approfittando del fatto che appunto Biden si è recato laggiù e il presidente messicano ha rivolto un appello a Biden affinché ponga fine al disprezzo, questa è stata la sua parola, mostrato per decenni da Washington nei confronti dell'America Latina. E questo è accaduto nel corso del vertice dei leader del Nord America che si sta svolgendo a Città del Messico. E Biden ha risposto ricordando che gli Stati Uniti hanno speso miliardi di dollari nell'emisfero occidentale solo negli ultimi 15 anni e forniscono più aiuti all'estero di qualsiasi altro paese. E sfortunatamente, dice Biden, la nostra responsabilità non si esaurisce nell'emisfero occidentale. Ecco, da questo batti e risposta già si capisce che è un dialogo fra due che non si intendono, forse non stanno nemmeno parlando della stessa cosa. Non ci sono delle buone relazioni tra il presidente messicano e quello statunitense.
Sì, i rapporti tra Obrador e Biden non sono mai stati buoni, non sono stati buoni nemmeno nel periodo della cosiddetta transizione dopo le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, perché Obrador si è congratulato con grande ritardo per l'elezione di Biden, ha aspettato il 15 dicembre, cioè ha aspettato il voto formale dei grandi elettori che ha portato poi Biden alla presidenza. C'è anche un problema del Messico del sentirsi trascurato, ma soprattutto di sentirsi trascurato da un punto di vista economico, nel senso che Biden ha delle posizioni sovraniste in economia, tra cui il suo slogan già in campagna elettorale Buy American, che danneggia in un certo senso l'economia messicana perché cerca di promuovere gli acquisti di produzione statunitense anziché di produzione messicana. Biden nella sua politica di aiuti gli va però riconosciuto anche il fatto di essere stato molto condizionato dal Congresso, un Congresso che per esempio l'anno scorso gli ha bocciato un progetto di 4 miliardi di dollari di aiuti da destinare alle economie dell'America centrale, non tanto del Messico, soprattutto di Salvador, Guatemala e Honduras, che è anche legato alla necessità degli Stati Uniti di frenare le ondate migratorie dal Centro America verso il loro paese.
Ecco, però al di là degli aiuti c'è anche un'incapacità quasi di dialogo e di comprensione fra due paesi vicini, perché in fondo Obrador non ha salutato diciamo con felicità l'arrivo di Biden, ma con Trump la situazione non era comunque positiva per quanto riguarda le relazioni Messico-Stati Uniti, quindi sembra esserci un problema più profondo che la singola figura del presidente.
Sì, è un problema soprattutto di natura economica, perché anche qui la NAFTA, il trattato firmato da Bush padre e poi ratificato sotto l'amministrazione Clinton per la creazione di un mercato nordamericano, era concepito soprattutto in funzione della creazione di posti di lavoro in Messico. Ecco, questa sua funzione è stata fortemente ridimensionata da Trump, che ha rinegoziato il trattato e ha reso più complessa l'importazione esente da dazi di produzione messicana negli Stati Uniti. Poi ricordiamoci che c'è tutto un vecchio problema di non soltanto di disprezzo, direi di pregiudizio, se non addirittura di razzismo, visto che il censimento degli Stati Uniti continua a classificare gli ispanici come una razza a sé, da parte degli Stati Uniti che si sono sempre sentiti superiori al Messico e quindi ai messicani.
E poi c'è la questione migratoria anche che, diciamo, lontana dall'essere risolta o comunque lontana da trovare un accordo fra le parti.
Sì, che è tornata a essere un'emergenza negli Stati Uniti ed è un'emergenza che si riversa poi sul Messico, perché è il Messico il paese dove si raggruppano gli immigrati che cercano di entrare irregolarmente negli Stati Uniti. C'è stata proprio un'esplosione di tentativi di ingressi irregolari negli Stati Uniti nell'ultimo anno. Se prendiamo i dati forniti dal Department of Homeland Security, cioè il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, nell'anno fiscale che va dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2021 ci sono stati oltre 2.600.000 respingimenti al confine tra Messico e Stati Uniti, rispetto invece a circa 1.700.000 respingimenti dell'anno precedente. Poi, se si prendono i dati ancora non ufficializzati degli ultimi mesi, ci sarebbero stati circa 400.000 tentativi di ingressi irregolari tra ottobre e la fine dell'anno scorso. E Biden si trova un po' spiazzato su questo aspetto, perché da un lato, in quanto democratico, dovrebbe differenziare la sua politica da quella xenofoba volta a blindare il confine attuata da Trump, e dall'altro sa benissimo che la regolarizzazione degli immigrati irregolari e una maggiore accoglienza di immigrati cozza con le paure del suo elettorato, che teme la recessione, che teme la concorrenza degli immigrati sul mercato del lavoro.
Quindi Biden in questo ambito perlomeno di fatto non si è distinto da Trump?
Su certi punti ha cercato di distinguersi, nel senso che ha revocato il divieto di ingresso per i cittadini di quei 14 paesi ritenuti a rischio terrorismo da Washington, ha bloccato il progetto di completamento della barriera separatoria lungo il confine con il Messico, ha rinnovato il DACA, che era un decreto della presidenza Obama che sospendeva l'espulsione degli immigrati irregolari giunti negli Stati Uniti prima di raggiungere la maggiorità, cioè i figli trasportati dai genitori illegalmente negli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista ha cercato di differenziarsi da Trump, però poi non è andato troppo oltre, e direi anche che si è accorto in prima persona del problema immigrazione con un certo ritardo. Biden, sulla strada che l'avrebbe portato al vertice con Trudeau e con López Obrador, si è fermato a El Paso domenica scorsa, è stato il suo primo, per il momento unico, viaggio presso il confine con il Messico a quasi 2 anni dalla sua entrata in carica, quindi anche a livello di gesti simbolici è stato estremamente timido su questa questione.
E poi c'è stato anche un intervento inopportuno della vicepresidente sull'immigrazione. Sembra essere un fattore di debolezza dell'attuale presidenza degli Stati Uniti.
È un fattore di debolezza perché l'elettorato di Biden sulla questione dell'immigrazione la penso un po' come Trump. Non a caso, come ricordava lei, Kamala Harris nel giugno del 2021 ha compiuto un viaggio in America Centrale, i governi dell'America Centrale, in particolare il governo del Guatemala, si aspettavano che questo viaggio coincidesse con investimenti degli Stati Uniti in Centro America per rilanciare l'economia e quindi frenare un fattore espulsivo, e Kamala Harris sostanzialmente invece proprio a Città del Guatemala, a fianco del presidente guatemalteco, ha fatto questo discorso in cui in sostanza ha invitato i centroamericani a restare a casa e a non cercare di entrare negli Stati Uniti. La settimana scorsa Biden ha cercato un po' di allentare questa politica, perché ha preso un provvedimento che consente l'ingresso per ragioni esclusivamente umanitarie di 30.000 migranti al mese, che devono essere cittadini di Cuba, del Nicaragua, del Venezuela e di Haiti, paesi dai quali l'emigrazione è particolarmente forte per ragioni non soltanto economiche ma anche politiche. Però è un po' un provvedimento tampone, se si pensa che soltanto a novembre oltre 80.000 cittadini di questi quattro paesi hanno cercato di entrare negli Stati Uniti pur senza avere il visto.
E quindi è una situazione che non è lontana dal comporsi. Abbiamo tratteggiato un breve riassunto e vedremo insomma come evolverà, vedremo anche se ci saranno altre dichiarazioni da parte di Obrador e di Biden. Intanto grazie Stefano Lucone per essere stato con noi anche stamattina, ci risentiamo domani alle 8:18. Ricordo a chi ci ascolta che potete riascoltare le interviste sul podcast rsi.ch/rete2. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buon ascolto.
Rete 2.